Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
O Padre, che hai risuscitato il tuo Cristo e lo hai costituito capo e salvatore, accresci in noi la luce della fede, perché nei segni sacramentali della Chiesa riconosciamo la presenza del Signore risorto che continua a manifestarsi ai Suoi discepoli. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Siamo al capitolo 21 del Vangelo di Giovanni. È un Vangelo molto lungo, quello che ascolteremo domenica, diviso in due parti, grosso modo. La prima parte è il racconto della pesca infruttuosa che poi sfocia nell'incontro con Gesù sulla riva del lago di Tiberiade, e la seconda un dialogo tra Gesù e Pietro che viene convocato all'amore e gli viene consegnata la missione. Allora, essendo lungo, l'ho stampato da questa parte e anche dietro. Leggiamo tutto e poi facciamo l'approfondimento che riusciremo. Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso, detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?» Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di braccio con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po' del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». Nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane, lo diede loro e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi. Ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: seguimi. È l'ultima pagina del Vangelo di Giovanni. C'è ancora una parte conclusiva che parla del discepolo amato. Sarebbe stato bello anche affrontarla perché dà completezza, perché Pietro e il discepolo amato sono sempre insieme. Dal capitolo 13, dove appare per la prima volta il discepolo amato nell'ultima cena, ha sempre un rapporto con Pietro. Lì è Pietro che gli chiede di chiedere a Gesù chi è che lo tradisce, no? E a parte sotto la croce, che è l'unico momento in cui c'è solo la madre e lui, il discepolo amato, però sempre quando corre al sepolcro è insieme con Pietro e lo precede. E Pietro poi entra, ma è il primo che crede, no? Che vedendo, ecco. E qui lo stesso, anche qui lo vediamo assieme a Pietro sulla barca. Lo precede riconoscendo il Signore e poi è Pietro che corre, cioè si getta nell'acqua. E poi la finale è interessante perché c'è Pietro che riceve la chiamata al discepolato attraverso l'amore e si volta indietro, dice: è lui, Signore. E Gesù gli dice: ma se io voglio che lui rimanga finché io, cosa importa a te? Tu seguimi. Quindi Pietro domanda: cosa sarà del discepolo amato? E Gesù sembra voler dire, cosa che poi il discepolo che scrive corregge, che lui resterà fino al ritorno del Signore. Ed è in realtà vero, ma non nel senso che non morrà, perché lo scrive, dice, non aveva detto che non sarebbe morto, ma se voglio che rimanga fino al mio, cosa interessa a te? Quindi ripete la frase di Gesù dicendo: non era indicativa della morte, ma di una permanenza di questa figura, di questa esperienza fino al ritorno di Gesù. Quindi c'è un'esperienza che viene indicata dal discepolo amato, l'esperienza di essere amati, e l'esperienza dell'amare che è chiesta a Pietro: mi ami tu? Sono due esperienze. L'essere amati precede sempre. Perché? Perché la Pasqua è l'annuncio di un amore che non amato ci ama. Quindi ci precede sempre. E chi prende consapevolezza di questo cambia atteggiamento e può diventare amante. E se non passiamo per questa esperienza, ed è un po' il cammino del discepolo, di Pietro in particolare, che diventa modello per ogni discepolo, il quale, quando Gesù annuncia il tradimento, è quello che si inquieta, che vuole intervenire, che dice che lui andrà a morire con lui, e Gesù deve correggere, dice: no, piano, non è così che funziona, devi lasciarti amare, E la passione di Gesù, prima di tutto, è un atto d'amore di cui dobbiamo prendere coscienza, consapevolezza. Cosa vuol dire diventare i discepoli amati? E questo sarà fino alla fine, fino al suo ritorno, l'esperienza che dovremo imparare a fare per prendere coscienza che in quell'amore si rivela la misura dell'amore di Dio per noi. Ma seguiamo il brano e cerchiamo di farlo penetrare profondità in noi. Gesù, viene scritto nel primo versetto, si manifestò. Giovanni usa questo verbo, manifestare, che gli è caro, a differenza della maniera in cui si è presentato il risorto nel capitolo 20, dove come dice, come scrive quello di domenica scorsa, Giovanni cosa scrive? Venne e stette in mezzo. Questa è l'esperienza del risorto trasmessa ai 12, diventati 10 prima, poi 11, con Tommaso, nel capitolo 20. È un venire, Gesù è colui che viene, e un rimanere in piedi, uno stare in mezzo all'assemblea, alla comunità radunata. È un atteggiamento che indica il luogo dove sta il risorto e il suo perenne venire, è uno che viene sempre. Qui invece si tratta di, il racconto tratta della manifestazione, come si manifesta il risorto che sta in mezzo, come si manifesta questo venire di Gesù, come e dove, ma è la manifestazione al centro. Perché dico che è un verbo caro a Giovanni? Perché subito al capitolo primo, quando ci presenta la testimonianza di Giovanni il Battista, nel Vangelo di Giovanni, che cosa dice il Battista? Io sono stato mandato perché lui sia manifestato a Israele. Parla di manifestazione, fanerò, mostrato, fatto vedere. Interessante, eh? Fatto vedere. Poi nel capitolo 2, il primo grande segno, Cana di Galilea, come si conclude? Con questa nota. Gesù manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Ancora torna manifestazione. La gloria si manifesta a Cana di Galilea. Quindi questo manifestarsi, rendersi visibile di Gesù è una indicazione per tutto l'Evangelo, perché il primo segno è l'inizio di tutti i segni, dove ci è stato scritto, i segni ci sono stati raccontati perché noi vediamo, perché noi veniamo alla luce, perché si manifesti anche a noi. Difatti dice la prima conclusione di Giovanni, avete sentito domenica, questi sono stati scritti perché voi crediate che Gesù è il Cristo e Figlio di Dio e credendo abbiate la vita. Cana dice che manifestò la sua gloria e credettero. Quindi si tratta di saper vedere il risorto. Bisogna lasciarci fare gli occhi dal Vangelo per poterlo, perché Lui si manifesta. Lui è la manifestazione del Padre, dice il prologo di Giovanni. Vi ricordate, no? Dio nessuno l'ha mai visto. Il Figlio unigenito che è nel seno del Padre, Lui ce lo ha rivelato, esegeseto, raccontato, diciamo con Giovanni, manifestato. Quindi è importante vedere il risorto per poter vedere il Padre, perché Gesù, il risorto, nelle mani forate, nel cuore aperto, segni di che cosa si manifesta nella Pasqua, la misura dell'amore di Dio, ci mostra il Padre. Allora non c'è altra via, o incontriamo il risorto, riusciamo ad aprirci all'esperienza della, o altrimenti noi non conosceremo mai Dio, nostro Padre. Allora si manifestò. E si manifestò così, vedete, lo dice due volte e ci indica la strada, con un bel cartello, no? Si manifestò così. Andiamo a vedere se riusciamo ad accogliere, perché se noi cogliamo la manifestazione, come a Cana di Galilea, diventeremo credenti e riusciremo a seguirlo. Versetto 2. La situazione che viene presentata è il luogo in cui si localizza questa manifestazione. La situazione è una barca in mezzo a un lago chiamato, e qui viene nominato, mare di Tiberiade. Siamo sul mare di Tiberiade, versetto 1 aveva indicato questa localizzazione, e si trovano in una barca Simon Pietro, Tommaso, Natanaele, i due figli di Zebedeo e poi, sentite questa indicazione già, altri due discepoli che non vengono nominati. In tutto sette persone in una barca su un lago. Il lago che è il mare di Tiberiade o mare di Galilea o lago di Genesare, ha tanti nomi a seconda. Giovanni lo chiama mare di Tiberiade e lo ha chiamato così un'altra volta. Questa è la seconda volta, per cui è chiaro che ci viene subito rinviato alla prima volta in cui lo troviamo. Quando è che lo chiama per la prima volta? Capitolo 6. Quando, dopo la moltiplicazione dei, notate, pani e pesci, il riferimento è chiaro, pane e pesce anche qui troviamo alla fine, pani e pesci lì, tutto il discorso sul pane di vita, io sono il pane vivo, eccetera, e poi dice adesso andate e prendete attraversate il lago. Loro partono, ma non riescono ad arrivare dall'altra parte. E lì Gesù dice che li manda ad attraversare il mare di Tiberiade, quindi viene nominato quel mare. Lui poi li raggiunge di notte, e anche qui siamo di notte, la pesca viene di notte, e là c'è l'episodio dell'incontro con Pietro che chiede anche lui di... e va a fondo e viene tirato su. E qual è il rimprovero? Uomini, dalla piccola fede, perché hai dubitato? Uomo dalla fede piccola, Pietro lì deve crescere. Una fede che non può rimanere piccola e scambiare Gesù per un fantasma o pensare di avere noi la forza e la capacità di fare quello che fa lui senza passare attraverso la croce. C'è questo totale abbandono all'amore del Padre. Comunque, andiamo con gradualità. Sono in sette. Il numero indica un'apertura. Nel capitolo 20 ha nominato i 12, e lì sono gli inizi. Tommaso, uno dei 12, quindi viene nominato, no? Non era con loro, eccetera. Qui vengono nominati in sette e due anonimi, quindi vuol dire quella comunità si è aperta ad accogliere altri due nei quali possiamo riconoscere tutti quelli che sarebbero venuti, quindi anche noi. Sette vuol dire la totalità. In quella barca sta tutta la Chiesa, di sempre. Ed è Simon Pietro che prende l'iniziativa di guidare quella barca e viene seguito da questi che hanno anch'essi, anche quelli che sono nominati, hanno un ruolo, un compito. Simon Pietro è quello che è stato chiamato da Gesù a guidare, e vedremo però che deve fare anche lui un passaggio. Tommaso ci richiama, è nostro gemello, a quella fatica dell'accogliere la presenza del risorto come il crocifisso, no? Risorto, e quindi richiama le altre presentazioni della Pasqua di Gesù. Natanaele di Cana di Galilea ci rimanda all'inizio, quando è stato chiamato, quando era sotto il fico, e che si stupisce di essere conosciuto così bene da Gesù e si sente dire: vedrai cose maggiori di queste, vedrai gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo, vedrai l'uomo glorificato. E poi i figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, che vengono nominati qui per la prima volta, ma non per nome, ma come i figli di Zebedeo. Poi veniamo a sapere, durante il racconto, che uno di questi due, o degli altri due che non hanno nome, è il discepolo amato. Perché? Perché viene fuori qui. Tra questi è quello che riconosce. La tradizione vuole che sia Giovanni, uno dei due figli di Zebedeo, ed è una tradizione molto antica, consolidata. Lui però non lascia, l'intuizione a ognuno di noi, perché di per sé, ed è ben per questo che non mette il proprio nome, non è un'esperienza personale, chiusa, localizzata di uno, ma deve diventare l'esperienza di tutti, a partire da dove? Dall'Eucarestia, è nell'ultima cena che viene fuori per la prima volta, passando per la croce e arrivando alla Pasqua fino alla missione. Questo brano riguarda la missione. È attraverso il discepolo amato che si riesce a fare questi passaggi e diventare capaci poi di amare Cristo e il Padre, e quindi di diventare efficaci nella nostra missione presso gli uomini, pescatori di uomini. Questi sette quindi ci rappresentano tutti, fanno un'esperienza inefficace, come proprio all'inizio nei sinottici, quando Gesù, prima di chiamarli, chiede a loro di fare proprio quel gesto di pescare. Giovanni non ha quell'episodio, ma ce l'ha qui. Ma anche lì, se vi ricordate, abbiamo pescato tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Qui si ripete quell'esperienza, ma ha un valore simbolico molto grande. Questa comunità, sta dicendo l'Evangelista, se non prende consapevolezza della presenza di Gesù, può anche prendere l'iniziativa, ma non sarà efficace. Non sarà capace di rispondere alla chiamata, veramente. È una possibilità che è sempre data però, perché se c'è qui, come c'era all'inizio, riferendoci ai sinottici, noi sappiamo che era un problema all'inizio, può continuare anche dopo la Pasqua, sta dicendoci Giovanni. Cara grazia, se non sappiamo che è così. Quante volte la Chiesa prende l'iniziativa senza questo ascolto dello Spirito che la guida, del risorto e della parola che deve imparare ad ascoltare con obbedienza, non come da dietro sentire una voce, ma girandosi e prendendo contatto con quella parola. Ecco questo passaggio, riconoscendo che è il Signore che le sta parlando. Se è il Signore, alla parola del Signore si obbedisce. Se non c'è questo, sta dicendoci l'Evangelo, neanche la Pasqua fa la differenza. Perché? Perché accade come qui, i discepoli non si erano accorti. Non si erano accorti. Guardate che è forte, che quella presenza era la presenza di Gesù. Allora sta dicendo Giovanni, attenti che non è la Pasqua che fa la differenza, ma il modo in cui questa manifestazione di Dio, che è la Pasqua, presente nel crocifisso risorto dentro la storia di ogni comunità, viene segnando la consapevolezza. Se davvero, come il discepolo amato, siamo in grado di dire, dopo aver ascoltato e obbedito, è il Signore, a causa dell'efficacia di quella parola che abbiamo obbedito. Vedete che il passaggio è irrinunciabile. Non potremo mai dire è il Signore solo avendo ascoltato una parola che poi abbiamo ignorato. Allora vediamo, questo è il contesto. Cioè Giovanni sta scrivendo alla Chiesa, alle comunità, a noi, e sta dicendo: guardate che dovete tenere presente il rischio. Possiamo vivere nella Chiesa con Pietro nella barca e non accorgerci per tutta una vita che è il Signore. Se volete un'altra immagine, possiamo stare davanti al sepolcro tutta una vita con Maria di Magdala e continuare a dire: dove l'avete portato, dove l'avete messo, se non ci voltiamo alla sentirci chiamare da quella parola a un rapporto personale. Maria, allora se ti giri, maestro mio, è la risposta, l'unica risposta è: prendimi per mano. Ecco, qui è la stessa cosa. Quindi si ripete questa esperienza della resurrezione come necessario un cambiamento per entrare in essa. Alla notte che corrisponde a questa situazione. Questa situazione viene definita la notte. Ecco che ci richiama il capitolo 6. Tutta la notte cercano di fare un passo su quel mare in tempesta e non se ne va fuori, non si avanza, non è quello il modo, no? Ecco. E qui lo stesso, non presero nulla. Alla notte fa seguito il sorgere della luce. È l'annuncio pasquale. È proprio la veglia pasquale fa questo. Nel mezzo della notte fa entrare una piccola luce che è l'inizio del sorgere del sole. La trovi ancora sveglia questa luce, la stella del mattino, quella che annuncia il nuovo giorno, diciamo nella veglia pasquale. E qui, quando è l'alba, quando l'alba è già, quindi quando la luce si è già fermata sulla notte, allora Gesù stette. Ecco che riprende quel verbo stare. Gesù stette, cioè sta in piedi, è il risorto, questo stare è il verbo della resurrezione, sulla riva. Sta, ma i suoi non sono in grado di riconoscerlo. Perché? Perché hanno preso l'iniziativa come lui non ci fosse. Non hanno atteso l'incontro, che non sono cambiati alla luce dell'incontro che era avvenuto e che conferma che è lui che sta, presenza viva della sua Chiesa, ed è a lui che va chiesta l'iniziativa perché possa essere efficace. Stette sulla riva. Quando Gesù sta sulla riva, corrisponde, la Pasqua corrisponde a una luce che squarcia le tenebre, è sempre questa opportunità. E come fa a squarciare le tenebre? Loro non vedono, non capiscono, non si accorgono, ma possono sentire. È la parola. Possono sentire, come Maria di Magdala. Non vede, non si accorge, ma può sentire. L'unica via attraverso la quale il risorto chiede di entrare come piccola luce è proprio quella che stiamo percorrendo questa sera e tutte le sere: l'ascolto. Disse loro. Loro non si accorgono, ma possono sentire. E che cosa dice Gesù? Li chiama figli, piccoli figli, figlioli. Ha un atteggiamento materno. Il risorto ci genera alla fede come una madre. Si prende cura di noi, della situazione in cui ci trova di notte. Lo ha fatto anche con Maria. Donna, che chi cerca? Perché piangi? Cosa ti manca? Glielo deve far dire che gli manca lui, e anche loro devono dire la loro situazione perché l'ascolto possa intercettare la loro difficoltà a credere. Figlioli, non avete nulla da mangiare. Questo non avete nulla da mangiare, eh? È molto interessante. Non ha chiesto se hanno pescato qualcosa, che sarebbe stata la domanda più logica, ma chiede qual è la sostanza che sta sostenendo la loro vita, che che alimenta la loro vita. Di che cosa vi state nutrendo? Non avete nulla. Mette in risalto la loro fame, che loro nemmeno avevano messo a tema. Mette in risalto come il non accorgersi di lui crea una situazione di impossibilità a nutrirsi dal punto di vista della fede. È così. Signore, se tu non mi parli, io sono come uno che scende nella morte, dicevano i salmi. Se tu mi parli, io torno alla vita, figlioli, non avete nulla. E si rispondono manifestando la loro situazione. No, non abbiamo nulla. E allora Gesù chiede un'obbedienza. Notate, ciò che chiede è assolutamente assurdo. Egli chiede di prendere le reti che loro stavano usando, ma che non erano servite a niente, e lo stavano usando dalla parte destra della barca. E lui dice: tiratele su e gettatele dall'altra parte. Dunque invita un cambiamento. Questa è la prima cosa che ci chiede la parola del Vangelo, sempre. A un cambiamento di atteggiamento. Stavi facendo così una cosa, qualsiasi, io ti indico di farla in un altro modo. Signore, ma non sarà la stessa cosa? Ti ho chiesto qualche cosa, ti ho chiesto un giudizio. Ti ho chiesto di mettersi a discutere, ti ho detto prendi la rete e gettala dall'altra parte. Qui i discepoli mostrano la loro fede, perché gettate le reti. Noi sappiamo dai sinottici questo, perché lì c'è un dialogo che può servirci a capire cosa vuol dire passare, no? Dall'aver avuto un'indicazione tanto banale. Il mare sarà uguale alla destra o alla sinistra di una barca, sì o no? No. Se quel che ti chiede di fare è la parola del Signore, la parola del risorto, allora fa la differenza, l'obbedienza. Signore, ho pescato tutta la notte, non ho preso niente, ma sulla tua parola, ecco la competenza che Pietro riconosce. Quella della parola di Gesù, che fa la differenza, anche se, secondo la sua competenza di pescatore, è assurda. Ma siccome lo hai detto tu, allora lì c'era la parola dell'amico Gesù, del maestro Gesù, che lui aveva. Qui c'è la parola del risorto, sta dicendo Giovanni, è la stessa parola, ha la stessa efficacia, chiede la stessa obbedienza per mostrare la stessa potenza. Allora, come adesso. E difatti il brano dice: gettate le reti, avendolo fatto, gettate le reti, non riuscivano più a tirarle su per la gran quantità di pesci. In un attimo la situazione si rovescia. Ora è evidente che non sta parlando di una battuta di pesca, sta parlando dell'efficacia di una testimonianza, dell'efficacia di una missione, che può trovarci, come spesso ci troviamo, con le reti vuote, e può cambiare, ma la differenza sta nel obbedire a una parola ascoltata nella notte, e nella non consapevolezza non si erano accorti, ma che comunque ferisce la notte, una lama di luce mi raggiunge, la parola obbedita fa la differenza. La domanda è: siamo disposti a obbedire la parola con tutta la fiducia che essa chiede? non erano più in grado di tirarla su per la gran quantità di pesci. A questo punto, ecco, versetto 7, interviene il discepolo che si sa amato, che ha fatto l'esperienza di essere amato, che ha conosciuto l'amore di Gesù e ne ha preso coscienza, che ha fatto l'esperienza del Vangelo. Perché il Vangelo che cos'è? Qual è la bella notizia? Dio ti ama. Prendere consapevolezza di questo, prenderne coscienza attraverso la manifestazione di questo amore sulla croce e prendere consapevolezza che questa esperienza è attuale e sta accadendo ora, perché il risorto mostra le mani e il costato come un amore attuale, quello della croce è adesso, permette di riconoscere il Signore. È il Signore. Notate, non dice è Gesù, ma come Tommaso dopo aver visto dice mio Signore, qui il discepolo amato dice la stessa cosa. Colui che ha riempito con la sua parola le nostre reti è Dio, che si è mostrato a noi nella parola di Gesù, nel Vangelo. È il Signore. Questo riconoscere la presenza di Dio sulla riva della nostra vita, di quel lago che è la nostra quotidianità, nel quale noi cerchiamo di arrabattarci per concludere qualcosa, e avendo ascoltato vediamo che cambia, no? La nostra esistenza, provoca in Pietro una strana reazione. Che interessante. Pietro, sentendo che è il Signore, cosa fa? Si butta in acqua. Lo vuole raggiungere, vuole superare quello spazio che lo separa da lui, che è il mare. Ma per farlo si veste. Di solito, per buttarsi in acqua, si spoglia. Pietro si veste, perché è già spogliato a causa della pesca, la fatica, il sudore, no? Quindi si è tirato giù. Adesso, sapendo che è il Signore, lo vuole raggiungere e per raggiungerlo si veste e si butta in acqua. Quello che può sembrare una contraddizione va battuto un po' a fondo per capire che cosa sta facendo Pietro. Allora Pietro ha due reazioni insieme, no? Due modi di reagire che stanno insieme. Il primo è il desiderio di raggiungere Gesù, il desiderio che è quello di Maria, che lo stringe i piedi, no? E a cui lui dice no, non trattenermi, no? Il desiderio di rimuovere tutto quello che ancora ci separa da lui e di tornare ad averlo come presenza reale nella sua vita. Dall'altra, la consapevolezza che quel Gesù che lui conosceva, adesso lui ha capito, è il suo Dio. È il vestirsi, dice questo. Non si può stare spogliati davanti al proprio Dio. Quindi mette insieme queste due cose che il battesimo fa, perché noi ci immergiamo e veniamo rivestiti di un abito nuovo, che è Gesù. E quindi siamo consapevoli anche noi di questa duplice verità, che Gesù è presente e mi riveste con la sua umanità, ma nello stesso tempo si mostra come il Dio della mia vita, che la apre alla partecipazione della vita stessa del Padre. Buttarsi in acqua e vestirsi, dice queste due cose, è l'esperienza battesimale. Io mi butto in acqua per essere rivestito di Cristo e fare l'esperienza della Pasqua. È molto bello questo, vedere come la conversione chiede un cambiamento anche di mentalità, dove lo spogliarsi, prima era necessario, ora diventa un rivestirsi di Cristo però. Gli altri portano la barca e la rete piena perché è strana questa noticina, io ho provato anche a batterla un po', no? Lui ci fa sapere che non erano lontani dalla riva, se non 100 metri. Non so se voi siete stati sul lago di Tiberiade, no? Su questo mare di Tiberiade, ma non è molto fondo, e 100 metri sei ancora, cammini sull'acqua, ma perché è bassa? Come a dire, tutto è avvenuto, ma non in alto mare. Lui poteva essere anche normale, no? Ma quando stavano già rientrando, ed era impossibile pescare. Ma la vicinanza al risorto crea la situazione favorevole sempre e comunque e dovunque tu sia. Non è la situazione favorevole che diventa buona ed efficace perché hai ascoltato la parola, ma è la parola che rende favorevole alla pesca ogni situazione umana. A me è parso convincente. Certo è che di per sé non è un'indicazione che mi serviva, no? Sapere che, il che vuol dire che ha anch'essa un significato, e probabilmente è proprio quello che ho cercato di penetrare con voi. Adesso avviene l'incontro, appena scesi a terra, ed è un incontro che ha il sapore dell'Eucarestia. Trovano un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Allora, pesce, pane, capitolo 6. Stessi elementi della moltiplicazione dei pani e dei pesci, che dà avvio a un discorso imponente nella sinagoga di Cafarnao, il discorso sul pane di vita. Hanno pescato, ma non sono loro che hanno preparato la mensa. Sono stati resi efficaci dalla parola di Dio, che hanno ascoltato e nella quale hanno sentito l'efficacia della resurrezione. Gesù è vivo e perciò anche la parola lo è, ma non sono loro che preparano la sostanza, il nutrimento per la loro vita, l'ha preparato il risorto. Ma a questo nutrimento preparato da lui, il risorto chiede che venga unito ciò che loro hanno pescato, è l'Eucarestia. Cosa avviene nell'Eucarestia? Noi portiamo il nostro pane, portiamo la nostra vita, portiamo il frutto del nostro lavoro che è stato reso efficace dalla sua parola. Ma chi ci offre il pane preparato è lui, cioè trasforma quel nostro lavoro nel suo corpo, nel suo sangue. Trovare un pesce già pronto significa che chi riempie davvero di senso quel nutrimento che noi ci procuriamo attraverso l'ascolto è sempre e comunque il risorto. Ti presentiamo questo pane, frutto della terra, del nostro lavoro, perché divenga il pane di vita. Portiamo questa pesca che abbiamo fatto, ma per trovare il risorto. Non so se avete, mettendo insieme queste due cose, cioè il fatto che io porto qualcosa che è venuto a causa di Gesù, ma trovo già pronto, significa evidentemente che non è la mia pesca, cioè l'attività, il lavoro, la missione che produce la Pasqua. Non è l'aver lavorato in obbedienza al Vangelo che trasforma la vita nel corpo e nel sangue di Cristo, ma è l'approdare a quella riva dove Lui ti attende, vuole essere riconosciuto e ha preparato per te. Allora quel pane, quel pesce che tu porti partecipa di quella trasformazione. Capite? allora quel pesce che tu porti messo assieme al suo diventa la Pasqua di Gesù, ma la trasformazione la fa il risorto, non la fai tu. Tu puoi solo condurre a lui, poi il cibo lo ha preparato lui. Insomma, mi piace moltissimo questo umile passo di fronte al quale tu trovi già pronto. L'Eucarestia, che diventa il luogo della manifestazione del risorto, è già preparata da lui. Vabbè, avete capito questo. E difatti, quando Simone porta questa rete imponente, perché lui dice: coraggio, adesso porta un po' di quel che hai preso, no? E Simone si accorge di aver preso una enorme quantità di pesci, lì vengono numerati, sono 153, che sono tutti i tipi di pesci allora conosciuti. Il che vuol dire? Tutti gli uomini stanno dentro quella rete. Ma il senso che viene dato alla vita di quelle persone non glielo dai tu che li hai condotti a Gesù. Glielo dà il risorto che offre quel pesce. Difatti lui, appena vengono portati a terra tutti, dice: adesso venite a mangiare, venite a mangiare. La sapienza ha imbandito una mensa e invita a nutrire, a nutrirsi di lei. Quindi questo cibo è il risorto, è di lui che deve imparare a nutrirsi quella umanità che noi siamo chiamati a raccogliere ascoltando la sua parola, ma a cui solo lui può dare la sostanza della loro vita, che è la Pasqua. Insomma, non solo lui è con noi, ma lui è colui che rende efficace la nostra pesca, colui che prepara il cibo necessario perché abbiamo la forza, colui che ci raduna e ci invita a mangiare, insomma presenza viva e reale in tutta l'esperienza della nostra fede. E questo produce, sentite questa reazione, nessuno dei discepoli osava domandargli chi sei, perché, notate il cambiamento che è avvenuto, sapevano bene che era il Signore. Come siamo partiti? Non si erano accorti, adesso sapevano bene. Ecco l'esperienza della Pasqua. Passare dal non accorgersi alla certezza della presenza. Saper bene significa: non ho bisogno che tu mi dica altro. Non ho bisogno di interrogare nessuno. Ho fatto l'esperienza. E l'esperienza è aver mangiato con lui. Aver mangiato quel cibo preparato da lui, dopo aver obbedito a quella parola pronunciata da lui, avendo visto l'efficacia di questa obbedienza. E di fatto ecco l'Eucarestia: prese il pane, lo diede loro, e pure il pesce. Questa è l'Eucarestia. Allora ha preparato la mensa, ha preparato il cuore dei suoi discepoli e ha fatto di questo l'Eucarestia, cioè un segno di comunione tra loro e lui, tra lui e il Padre, tra il Padre e tutti i discepoli, che diventano quei figlioli che ora non hanno più fame. È partita la domanda se avevano niente da mangiare, la risposta è arrivata da lui: prendete e mangiate. Ma non si sono saziati della loro pesca, che non era efficace, ma di una pesca avvenuta attraverso l'ascolto. E questa è la terza volta. Quando dice la terza volta, voi dovete tenere presente che significa quella definitiva, quella che abbiamo ancora adesso noi. La prima, la seconda sono l'inizio, la terza è quella definitiva. Questa è la terza. E per questo ci dice: guardate che si manifesta così, perché è la volta che vi riguarda. È così che oggi si manifesta il risorto nella sua Chiesa. Quindi dobbiamo veramente ripercorrere questa esperienza, perché è la nostra, che noi siamo coloro che dalla non consapevolezza non si erano accorti. Possiamo passare al saper bene, ed è importante che noi impariamo a saper bene per poter indicare bene. L'ultima parte scorriamo velocemente, ve lo do proprio così in sintesi, questo rapporto tra Pietro e il discepolo amato, tra Pietro e Gesù risorto. Quando ebbero mangiato, ecco che nasce il dialogo famoso, no, che noi conosciamo bene, dove Gesù per tre volte, e anche qui il tre non è a caso, chiede a chi si rivolge? A Simone figlio. Mette in risalto l'essere figlio di Simone. E figlio di chi? Niente meno che di Giovanni. Interessante. Se questo Giovanni, colui che ha generato Simone, è l'evangelista, è il discepolo amato, allora Simone davvero deve aver imparato da quel discepolo che finora lo ha preceduto, ma gli ha anche indicato la via. Che è: prendi consapevolezza, Simone, che sei stato generato dall'amore. Simone, figlio di Giovanni. E che cosa chiede a questo figlio dell'amore? Allora sì, se gli vuole bene, se lo ama più di costoro. Simone di Giovanni, mi ami più di costoro? Quel più di costoro ha fatto qualche problema agli esegeti, perché non volevano pensare che fosse un privilegio, più degli altri, più di quegli altri discepoli. Non è questo probabilmente. E allora avevano detto più di queste cose, cioè mi ami più dell'efficacia della pesca, della capacità di fare le cose come vorresti tu, cioè sei disposto ad amarmi più di tutto il resto? E non sembra proprio la via giusta, però, perché il verbo è molto preciso, e quel questi indica persone e non cose. Allora cosa può voler dire questo, che a mio avviso non è per Pietro, difatti non lo chiama Pietro, ma per Simone? Cioè, per ogni discepolo che si è lasciato generare da questa esperienza di essere amato, cosa chiede Gesù se non un amore esclusivo? Quel più di costoro significa non con loro, non quanto, ma come l'unico. Un amore personale e esclusivo. Come unico, personale ed esclusivo è l'amore del risorto per ogni discepolo. È il Vangelo in cui Gesù viene chiamato lo sposo da Giovanni Battista. E Cana di Galilea è il primo segno del rapporto che lui chiede con chi crede. È un rapporto sponsale. Mi ami più di costoro. E questo è l'amore che può chiedere solo lo sposo e la sposa. Deve essere un amore, provate a pensarci, no? Cosa può chiedere lo sposo? Mi ami più dei tuoi genitori? Mi ami più dei figli? Più di costoro. Cioè l'esclusività dice la relazione che il risorto chiede con il discepolo. Mi ami più di costoro. E la risposta di Pietro non può che essere questa: certo, Signore, io, tu lo sai, ti voglio bene. Cioè, è una risposta che abbassa un po' l'obiettivo. Lui gli chiede l'agapao e lui gli dice fileo, ti voglio bene. Cioè, è un cammino quello che davanti al quale si ritrova Pietro. Vedete, non ha più la sicurezza che aveva quando dice io vengo a morire con te, io no, non ti accadrà mai, eccetera. E allora ecco che Gesù gli affida pian piano che cosa? La sua identità di pastore. Gli dice: pasci i miei agnelli. E dove comincia questo affido? Dai più piccoli, da quelli che sono i più piccoli. Comincia a dare da mangiare ai più piccoli, comincia a dare da mangiare agli agnelli. Gli agnelli sono i più piccoli del gregge. Fai l'esperienza, cominciano, e cosa vuoi dargli da mangiare se non il mio amore? Cosa mangiano gli agnelli se non quello che l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo ha ottenuto per noi, cioè l'amore del Padre, liberandoci dal peccato. Allora la seconda volta lascia stare il più di coloro perché l'ha chiarita il rapporto, e rimane l'agape, mi ami la seconda volta. E Pietro risponde alla stessa maniera, ancora con fileo, dice: certo Signore, tu sai che ti voglio bene, quindi mi sforzo, cerco di voler bene. Ecco. E allora ecco il Signore aumenta e dice: pascola, conduci le mie pecore. Quindi prima i più piccoli, adesso mostra la via anche ai più grandi, a quelli che sono le madri di quegli agnelli. E poi la terza volta, Simone, figlio di Giovanni. Questa volta Gesù usa il verbo usato da Simone. Filosse, mi vuoi bene? Prima gli aveva chiesto mi ami, agapao. Adesso gli dice fileo. Lui gli aveva risposto fileo, no? E lui dice, ok Simone, fileo. Cioè gli va incontro in questa gradualità che l'esperienza umana ti permette di fare nel dire che tu ami Gesù Cristo. Signore, gli risponde Pietro, addolorato che per la terza volta capisce e prende coscienza che l'essere stato generato dal discepolo amato gli ha fatto mostrare un amore immenso e sproporzionato di fronte a quello che io posso rispondere a questo amore come risposta, no? Ma dice una cosa stupenda, dice: io so che tu conosci fino in fondo il mio cuore. E cosa gli ha fatto sapere? Cosa gli ha dato questa consapevolezza? Quella l'esperienza del discepolo amato. Io mi sento, e l'esperienza di Natanaele, ecco che si trovava sulla barca, no? Signore, tu mi conosci, tu sai quali sono le mie forze. E quindi viene in mente che Gesù gli aveva detto: ma sì, tu mi seguirai fino alla morte, ma mi rinnegherai per tre volte, ma tu, una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli. E allora gli dice: Signore, tu conosci tutto e tu sai che ti voglio bene, sai che dentro questa mia fatica c'è un desiderio grande di volerti bene. Allora pasci le mie pecore. Ecco, qui si capisce davvero da dove nasce la missione nella Chiesa di ogni battezzato. L'esperienza di essere amato non per quanto tu vuoi bene, ma essere amato totalmente, personalmente, più di tutti gli altri, dal tuo Signore, il Crocifisso. E di poter cominciare così un cammino di esperienza in cui imparare ad amare l'amore, ad amare Lui, per poter nutrire prima i piccoli, poi i grandi e poi tutti, di quell'amore di cui hai fatto esperienza. Questo chiede un radicale cambiamento di prospettiva nella vita di Pietro. Gli dice: vedi Pietro, tu adesso non ti difendi più e questo ti permette di seguirmi. Perché quando eri giovane, cioè quando gestivi tu, pensavi di sapere tutto, di essere forte, mi avresti risposto: ti amo. Non combinavi niente, perché eri tutto concentrato su di te. Adesso che riconosci l'amore che Dio ha per te, di essere stato amato, non per quel che hai, ma per quel che sei, no? Che il Signore ama te e non quello che fai, allora puoi seguirmi lasciandoti condurre anche dove non vuoi. È l'idea del martirio che la Chiesa già sa, quando viene scritto il Vangelo è già accaduto, perché Pietro ha già vissuto questa esperienza e quindi viene raccontata. Pietro davvero si è lasciato, ha seguito il suo maestro, è cresciuto al punto da amarlo proprio come è stato amato. Gesù si è lasciato condurre fino alla croce, e la resurrezione diventa la prospettiva anche di Pietro in questo cammino. La morte di Pietro diventa la glorificazione dell'amore di Dio. Per questo, seguimi. Allora, quel seguimi però rimane un imperativo per noi discepoli che abbiamo ascoltato il Vangelo. Come hai visto fare da Pietro, questo è anche il tuo cammino. Seguimi per diventare anche tu, come Gesù, fonte dell'amore del Padre per i tuoi fratelli, sorgente della vita nuova del risorto, che è l'unico nutrimento di cui il mondo ha veramente bisogno e che lui prepara sempre e mette a disposizione. Amen.